universitari hanno osservato l'idea che appunto è quella dei cinque movimenti, cinque elementi di cui tutte le cose, a cui tutte le cose sono assimilabili. Nel modo che vi ho detto, cioè che appunto, non so, il fuoco è assimilabile al calore e di conseguenza non è assimilabile alla febbre, è assimilabile al calore rosso, è assimilabile all'estate, è assimilabile al mezzogiorno, eccetera. Per cui in tutto questo, questa analogicità del sistema, di cui vi darò uno schema la prossima volta o l'altra volta ancora, ogni cosa può essere collegata ad un'altra e massimamente formare quello che si chiama un insieme. Molti di voi, che non sono tanto ragazzi, non hanno studiato la teoria degli insiemi. La teoria degli insiemi appunto è una funzione matematica molto importante e permette di riunire assieme delle entità che hanno comunque delle caratteristiche comuni, sono analoghe una all'altra. Ma queste categorie di elementi sono appunto, per la dottrina diciamo tibetana, sono rappresentati da un elemento che viene chiamato aria, ma si può benissimo leggere come vento. I cinesi lo chiamavano legno, nel senso che il legno era il movimento della natura che iniziava a primavera e il vento è il movimento della natura che noi vediamo come elemento mobile della natura stessa. Ma comunque i tibetani lo chiamano aria. E l'altro elemento che adesso è collegato è l'elemento fuoco, e qui non c'è disquisizione, perché naturalmente ogni dottrina orientale lo chiama sempre fuoco. Il terzo elemento viene chiamato terra, è il punto di riferimento di tutto il sistema e da cui tutto parte e in cui tutto finisce. Secondo la dottrina antica, tutto parte da terra e tutto finisce dalla terra. La realtà è che quello che chiamiamo terra non è per nulla terra, vero? Non è per nulla terra. Il nostro pianeta è essenzialmente un pianeta che dovrebbe chiamare acqua e non terra, perché 2/3 della sua superficie sono formati dall'acqua. Ma anche come corpo apparente, con quello che appare, quello che voi vedete, io come vedo voi come vedete me, non è vero che tutto inizia dalla terra e tutto finisce nella terra. La verità è che tutto comincia nell'acqua e tutto finisce nella terra, perché quando noi nasciamo dentro l'utero materno, questo corpo miotico, noi cominciamo a possedere, come cellula uovo fecondata, 99 e oltre per cento d'acqua. E piano piano, diciamo, quest'acqua si riduce, fino a quando, diciamo, essendo neonati, abbiamo circa il 65%, molte volte il 70% d'acqua, per poi piano piano, nel corso della nostra esistenza, assumere la quantità d'acqua della terra umida nella quale fatalmente tutti finiremo. Perciò all'incirca, una volta vecchi, abbiamo circa il 45% dell'acqua. Perciò diciamo la terra, vista come punto di riferimento di tutto, secondo me dovrebbe essere l'acqua il punto di riferimento di tutto, ma tant'è, così è stato e così lo vediamo. L'altro elemento, che invece è molto diverso nelle varie dottrine, viene chiamato appunto nella dottrina tibetana spazio. Lo spazio, perché lo spazio è tutto quello nel quale poi tutto ha inizio e tutto finisce. E lo spazio è inteso proprio come tessuto spaziale, come insieme di tutte le cose, come tutte le cose, dove tutte le cose in qualche modo sono iniziate e tutte le cose finiscono. Ma lo spazio che noi vediamo intorno a noi è soltanto uno spazio apparente. perché noi vediamo soltanto una piccolissima parte dello spazio e vediamo degli orizzonti, e se andassimo avanti vedremo di nuovi orizzonti, ancora nuovi orizzonti ancora. Non esiste una fine di quello spazio se non in questo universo, perché avendo avuto un inizio, ovviamente deve essere per forza finito. Ogni cosa che ha un inizio, per forza, oltre che avere una fine, ha anche una dimensione chiusa. Non vedo tutte queste discussioni se l'universo sia finito o l'universo sia infinito. È chiaro che l'universo è finito, perché avendo avuto inizio, per forza è finito. Sarà finito di miliardi, 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 miliardi di chilometri, ma sempre finito è. Ma oltre quell'universo esistono tanti, tanti altri universi, non posso nemmeno enumerarli e contarli, in qualcosa che il cosmo è, quello sì che in qualche modo è infinito, però è qualche cosa che non può arrivare alla nostra comprensione. Perciò quello spazio di cui prometto di parlare è qualche cosa che comunque non può essere la nostra dimensione, perché è qualche cosa addirittura più veloce e più espandibile della stessa luce. La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Considerate che l'astronave più veloce che abbiamo, che è più di 15 volte veloce di un proiettile, viaggia a 70.000 km all'ora, e questa viaggia a 300.000 km al secondo. Nonostante questo, il nostro universo si è espanso nel primo millisecondo della sua esistenza da una particella a una mela, e da una mela alla Terra, dalla Terra all'universo, dall'universo all'intera galassia, 100.000 anni luce. Ma nell'arco di millisecondi lo spazio si è espanso in maniera straordinariamente ultra veloce. Perciò quello spazio, diciamo, è qualcosa di infinito, però in quello spazio esistono tante crepe, niente è perfetto, tanti crepe, tanti tunnel spazio-temporali che permettono di passare da un universo all'altro, purché si abbia l'energia per farlo. E adesso questo farà parte del nostro esercizio, naturalmente. Questo ultimo elemento è l'acqua. Ora, ognuno di questi elementi ha una precisa caratteristica, e quando noi moriamo, ma non solo moriamo fisicamente, moriamo come corpo fisico, ma in tutti i momenti di passaggio in cui esiste un cambiamento radicale della nostra esistenza, il cambiamento di una situazione affettiva, il cambiamento di una situazione umana, quello che voi volete, avviene sempre la stessa cosa, cioè l'elemento terra si assimila all'elemento acqua dissolvendosi, cioè completamente finendo nel nulla, niente eravamo, niente diventiamo, dal nulla tutto è venuto, nel nulla tutto finisce in questo caso. Perciò diciamo c'è una dissoluzione, e tutte le dissoluzioni, siccome poi fanno sì che la materia si disforma e si trasformi in energia che finisce nel canale della Vadutti, nel canale centrale. Perciò diciamo il primo dissolvimento è la terra che si dissolve nell'acqua, con tutte le risoluzioni della perdita della riflessione, dell'aumento della preoccupazione, delle immaginazioni, dell'emergenza della paura, del fatto che il trofismo muscolare diminuisce, che diminuisce la nostra forza, eccetera. E in questo caso compare nelle visioni che sono oggetto di meditazione il primo diciamo fenomeno, chiamiamolo così, allucinatorio perché non è reale, ma per chi lo vive è estremamente reale, è che quello appunto del miraggio dell'acqua, del miraggio della sabbia dell'acqua, che si finisce dentro la sabbia, sino a quando si sta per essere soffocati dalla sabbia stessa, improvvisamente tutto scompare, perché appunto tutto è pura apparenza. A questo punto è l'acqua che si dissolve nel fuoco, e questo comporta il fatto che, siccome l'acqua rappresenta tutti gli elementi liquidi del corpo, e ovviamente allora si ha la perdita di sangue dal naso, si ha la perdita di urine, la perdita di feci, la perdita di secreto vaginale, la perdita delle lacrime, e insomma tutto quello che le piacevolezze di questo momento. Nel contempo, siccome l'acqua è legata all'udito, naturalmente non si sente più bene, tutto intorno a noi, le persone che parlano non si sentono più, tutto è parafonico, e naturalmente l'acqua è il simbolo più grande della vita che sta fluendo, come metti le mani in mezzo a un fiume e l'acqua ti passa in mezzo alle mani, perché l'acqua è un elemento molto, molto incontenibile. Per giunta è l'elemento che intrinsecamente è freddo, perciò in quel momento abbiamo un freddo terribile rappresentato nell'allucinazione della nostra meditazione che facciamo, dal cadere improvvisamente dentro l'acqua gelata e di essere ballottati in mezzo all'acqua sino a finire in un oceano dove c'è un gorgo che ti trascina dentro. E in quel momento la dissoluzione dell'acqua nel fuoco è finita. Ma è a quel momento che comincia la dissoluzione del fuoco nell'aria, e questo fuoco nell'aria è un punto di non ritorno, perché in quel momento il corpo sta veramente cominciando a morire in tutti i sensi, simbolicamente, nei passaggi del bardo tra un'esperienza affettiva ed un'altra, tra un'esperienza matrimoniale ed un'altra, tra un'esperienza di lavoro ed un'altra, tra un'esperienza di studio ed un'altra, tra l'esperienza del sogno e della veglia. Ma diciamo, nella realtà del bardo della morte, in questo momento comincia ad aversi una reazione dell'organismo in senso metabolico. L'organismo cerca di combattere, il momento dell'agonia, no? Agonè, l'ultima battaglia, e di conseguenza si sviluppa un aumento del metabolismo, e perciò si insorge la febbre, che è un momento, i tibetani lo chiamavano l'ultimo filo di paglia che spezza la schiena al cammello, cioè quando si frusta il cavallo per l'ultima corsa e quello parte velocemente per poi stramazzare morto. E in quel momento, avendo febbre, naturalmente insorgono la febbre, ma solamente la febbre con un senso di caldo all'esterno e brividi e freddo all'interno, una sorta come quando si ha l'influenza e si ha la febbre molto alta. E in quel momento compare l'allucinazione del fuoco, delle scintille che ci vanno addosso, con un senso proprio profondo, come se si stesse bruciando, e si sentono proprio le scintille sopra il proprio corpo. E alla fine, in questo momento, si ha l'ultima dissoluzione, che è la dissoluzione dell'aria nello spazio, cioè l'ultimo momento di passaggio, nel quale appunto ci si trova come in una foresta incantata, dove si vedono delle lampade a burro che emettono la loro luce sempre più fiocca, come espressione. Mi ricordo quando ero piccolo, mi leggevano le fiabe, e c'era sempre la scena finale di uno che moriva per curarti il senso della morte, e lui era sempre nel letto e i figli erano in genere piccoli, e dice: essendo giunto all'omicidio, diceva, no? Sempre come espressione per dire che era giunto il momento, che con noi siamo in quel momento giunti all'omicidio, perché quell'omicidio, nella realtà, che si vede nella pedaburro fioca, rappresenta la nostra vita apparente, la nostra, quella vita del corpo apparente, quella che dobbiamo lasciare in poche parole in questo mondo, che in quel momento sta lasciandoci per sempre, e vediamo questa sorta di foresta incantata, dove improvvisamente ci sentiamo sollevati all'improvviso verso l'alto, una sensazione terribile, come non so se avete mai provato quando l'aereo è guidato da piloti dell'aviazione militare che ti portano in alto in una maniera. Voi avete sempre viaggiato su aerei di linea, ma io che ho viaggiato tantissime volte su aerei militari, vi assicuro che delle volte non è una bella esperienza, e se qualcuno che vuole fare il. Così, allora, quando decolla quasi in maniera verticale, ti viene il cuore in gola, e così in quel momento quella sensazione, come ad esempio improvvisamente, come se magari avete trovato un vuoto d'aria, in quel momento si sente sballottare verso il basso, di nuovo verso l'alto, di nuovo avanti e destra e a sinistra, e in quel momento alla fine si sta per precipitare, ma non si vede più nulla, perché non possiamo vedere il momento della nostra morte, visto che quando accade il momento della nostra morte noi siamo morti, chiaramente non possiamo vedere la nostra morte, ci è evitato quest'ultima piacevolezza di questa esistenza, e a quel punto si libera quello che per la dottrina giudaico-cristiana è l'anima, e per la nostra dottrina si libera invece quello che è sempre stato con noi, ma è stato assolutamente inapparente, perché non si poteva vedere che una meditazione profonda, perché ha abbandonato il corpo grossolano, il corpo apparente su questa terra, il corpo grossolano si è dissolto nel modo che vi ho detto adesso, e con noi resta il corpo sottile, però rappresentato da soli tre chakra, cioè il chakra supremo della corona, che è quello talmente luminoso da apparire bianco, e viene chiamato della chiara luce figlio, perché è quello che più rassomiglia, anche se in maniera molto 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 lontana, alla chiara luce che poi vedremo alla fine del nostro iter finale, delle nostre varie vite, e poi che ha alla fine due altre piccole entità luminose, che sono due gocce sottili. Ora, ci sono scuole che dicono che ce n'è una sola, scuole che dicono che ce ne sono due, insomma, fate come meglio credete. Però c'è il problema poi che bisogna vedere il sole nero, non so come si può risolvere. A quel punto queste due. Poi c'è un chakra centrale, che è appunto il punto di riferimento di tutto, che è il punto dell'intelligenza emotiva, il punto del chakra del cuore, quello che è la nostra parte più importante, che noi spesso ignoriamo nel corso della nostra vita, e tanti dolori ci somministriamo e somministriamo agli altri a causa dell'incomprensione di questa mente del cuore, e questa è rappresentata proprio dal chakra blu, e più sotto c'è appunto il chakra più grossolano di tutti, quello che è più materiale, il chakra verde, che qui portiamo tutta la nostra parte istintuale, la nostra parte in qualche modo carnale, quello ormai non ce n'è più carne lì, ma che portiamo, diciamo, tutto quello che è restato di quello che sono la nostra parte istintuale. E lì sotto esistono due gocce essenziali, che sono una goccia nera che fa parte del discotantico principale, quella poi per vedere la luce, ma oppure alcuni altri dicono solo quella goccia rossa, e quella goccia è importante perché il tilè, cioè la goccia essenziale dell'accrescimento rosso, quello che appunto rappresenta la parte in qualche modo più raffinata, ma anche più pericolosa di noi, che è la parte femminile, e poi invece la parte alta, che rappresenta la goccia spermatica, la parte maschile. E queste due poi, in un processo processo di oggi, con la trasformazione, e non aveva tutti finalmente liberati tutti i Cresa e tutte le maturazioni, una valuta diversa da quello che abbiamo sempre visto, cioè azzurro bluette fuori, ma profondamente rosso dentro. In quel caso le gocce essenziali scendono, la goccia bianca e la goccia nera, per formare un'energia, una luce infinita, una specie di materia e antimateria che si uniscono, che lascia evidente intorno a noi un grande sole nero. Che poi scopriremo non essere un sole nero, ma un buco nero. E poi, finito questo, il processo si dissolve tutto, perché la goccia bianca, il filè bianco, quello in alto, che rappresenta appunto la chiara luce figlio, quello che più abbiamo di prezioso, perché è quello che abbiamo raffinato nel corso della nostra esistenza, si unisce alla luce dell'accrescimento rosso in un processo iogico di trasformazione, in cui una energia scende e l'altra sale, e a quel punto si ha la formazione di una goccia essenziale di colore porpolino, che piano piano si raffina in un'unica goccia talmente luminosa da sembrare bianca. E questo è il Tirè indistruttibile, la goccia indistruttibile, quella insomma che rappresenta tutta l'essenza di noi, perché tutto l'altro è perduto. È l'energia più pura che siamo riusciti a portare avanti, come retaggio, come da questo mondo. E con noi cominciamo la nostra esistenza in un periodo di 7x7, diciamo così, però che può essere vario, nel quale noi poi, e lo faremo la prossima volta, passando in questo panno spazio temporale, raggiungiamo dimensioni diverse a seconda del livello che abbiamo ottenuto. E in quel momento dobbiamo affrontare tantissime altre prove che sono legate a delle luci essenziali rappresentate da livelli di Buddha che abbiamo raggiunto, cioè della buddhità o della luce pura, una sorta di livello di luce divina, ecco, che noi possiamo raggiungere a seconda del nostro karma. Possiamo raggiungere un'energia azzurra, oppure un'energia bianca, un'energia gialla, un'energia rossa e un'energia verde. Però siamo attirati in molte trappole da altre energie che sono i presenti, che faremo la prossima volta, e dobbiamo o unirci a un'energia se abbiamo la spinta karmica per farlo, oppure viceversa, se abbiamo raggiunto e finito il nostro iter in questa vita e finalmente siamo liberati per sempre dall'obbligo della rinascita, cioè siamo riusciti in fin dei conti a raggiungere la via per l'eternità pure, a quel punto non abbiamo più necessità di rinascere, perché abbiamo raggiunto un'energia tale che ci assimila all'energia della chiara luce bianca, e a quel punto noi possiamo andare verso la luce di Osiride e confondersi definitivamente con essa. Ora, questo esercizio è naturalmente un esercizio molto, molto complicato, molto difficile, però quello che conta in tutto questo esercizio è che questo esercizio migliora in maniera assoluta la comprensione che noi abbiamo di noi stessi, fa raggiungere livelli elevatissimi di consapevolezza interiore, e naturalmente permette di superare la paura più grande che noi ci portiamo nel corso della nostra vita, cioè la paura della morte, in quanto ci fa considerare la morte la stessa identica cosa della vita, perché morte e vita sono due facce della stessa medaglia. Ciò che so è difficile accettarlo sul piano individuale, però esiste la vita perché esiste la morte, ed esiste la morte perché esiste la vita, tutto è interconnesso, tutto è interdipendente, e non potrebbe esserci mai vita se non c'è morte. Voi pensate soltanto, anche se ognuno di noi egoisticamente può pensare alla propria personale vita, tutte le cose che noi mangiamo per vivere sono tutte cose a cui diamo la morte per vivere. Cioè noi, il grano cresce nella terra, e noi lo sappiamo dalla terra, e quando lo sappiamo dalla terra, quella spiga di grano che ha una sua vita, sebbene voi non ci crediate, ma ha una sua vita, muore, e muore per dare la nostra di vita. E noi possiamo pretendere di non morire per dare la vita agli altri. Questo non è possibile. E morire è il nostro destino, è inutile. Accettarlo, non accettarlo non serve a nulla. In quanto comunque quella è la situazione. Però se noi lo viviamo questa cosa come un tatata, come non so, come quello è così, questo deve accadere così, e io vivo questo come se fosse una specie di videogioco, una specie di sistema virtuale nel quale mi sono trovato improvvisamente e che posso comunque gestire nella mia mente come io voglio. In quel momento la paura scompare, perché ripeto ancora, sempre, il pericolo può essere reale, ma la paura è sempre una scelta. Questo esercizio comunque è in grado di far superare la paura.